vai nei bagni pubblici e stanno pulendo proprio in quel momento e ti dicono un attimo solo per favore, ma non sai quell'attimo quanto dura. Quando ti svegli la mattina e c'è qualcuno in casa che sta canticchiando un motivetto e poi tu lo canticchi per tutta la giornata. Quando si ha una tazza in mano bisogna sapere che quello che cammina davanti ci può ripensare e fermarsi all'improvviso, anzi di solito lo fa. Ma l'uvetta la mettono perché pensano davvero che poi la mangiamo oppure perché pensano che sia un gioco divertente quello di scartarla? Perché io non mi diverto. Chi mi darà indietro tutto il tempo perduto a districare i fili degli auricolari? Un sintomo della vecchiaia è che non riesci più a leggere i messaggi dei baci Perugina perché hanno caratteri troppo piccoli. L'epitaffio che vorrei sulla mia tomba non chiese mai la doggy bag.
Quelle che avete appena ascoltato, cari ascoltatori e care ascoltatrici di Radio Popolare, erano alcune citazioni da Momenti trascurabili, volume 3, di Francesco Piccolo, libro uscito nel 2020 e che questa notte qui a Popolaroid farà scaturire istantanee e musica. Come sempre, benvenuti dal vostro Basil Baz. E diciamo pure che dopo momenti di trascurabile felicità e momenti di trascurabile infelicità, con questo terzo volume è come se Francesco Piccolo tanti momenti della nostra vita quotidiana li avesse brevettati e grazie alla sua scrittura leggera assumono più vitalità, fino a farci chiedere se davvero questi momenti poi sono così trascurabili. E allora andiamone a scoprirne alcuni. Buon ascolto e buona visione. Con Popolaroid, ascolta e vedrai.
Popolaroid, istantanei notturni. Per sognatori.
Un uomo e una donna in una panetteria. Lei indica lo scaffale del pane integrale e lui invece quello con il pane bianco. Al loro fianco dei clienti e dietro al bancone la commessa. Hanno tutti un'espressione un po' scocciata.
Da anni io e mia moglie discutiamo sempre della stessa cosa, del presente e del futuro. Io penso al futuro continuamente. Lei dice ossessivamente. Lei pensa al presente continuamente, anzi ossessivamente. Abbiamo scoperto che in ogni evento della vita, anche scegliere se comprare pane bianco o integrale, oppure decidere chi porta il bambino in piscina, la questione del presente e del futuro si ripresenta ogni volta. Se per esempio dico che bisogna pagare il mutuo, e dico, paghiamo ogni mese o in una rata unica? Lei mi guarda con l'espressione filosofica di chi conosce le cose del mondo e dice, in una rata unica. E se poi moriamo? Paghiamo un mese alla volta. Mia moglie è contraria a ogni prospettiva che scavalchi la settimana corrente. E dice, e se poi moriamo? Che ci occupiamo a fare di cosa deve succedere lunedì prossimo? Dobbiamo mettere un po' di soldi da parte, dico io, diventeremo vecchi e dovremo sopravvivere, abbiamo dei figli e il nostro compito è anche quello di costruire, di pensare, di progettare. Lei mi guarda come se conoscesse davvero come è fatto il mondo e dice, e se poi moriamo? Così vuole fare un viaggio nei paesi tropicali e vuole comprare i vini più costosi del mondo, vuole fare esperienza di qualsiasi cosa. Vabbè, non proprio qualsiasi, cioè, non lo so, spero non proprio qualsiasi. perché dice facciamola, possiamo morire all'improvviso e non l'abbiamo fatta. È facile immaginare la sua espressione quando se provo ad avanzare l'ipotesi di acquistare una casa facendo un mutuo mensile. Lo possiamo pagare, certo, dobbiamo stare un po' attenti, ma è importante fare un investimento in modo che poi, quando diventiamo vecchi... Lei mi guarda e dice, e se poi moriamo? Per mia moglie, quindi, il futuro non esiste. Esistono tanti presenti consecutivi di cui dobbiamo subito approfittare, perché potremmo morire all'improvviso.
Sotto il sole, col vestito leggero, che un vento caldo mi stringeva più addosso. Forte respirai col mio piccolo seno, le mie mani pronte, gli occhi chiusi, senza più paura. Tanto bello da concedermi all'amore e dormire sotto il sole e morire tra le viole. E morire tra le viole. Ti vedo arrivare, fuori c'è freddo, sei stanco e seccato. Entri in casa ed io sto mangiando una mela. Ti sorrido e dico, amore, domani è primavera. Tanto bello momento, un amore sotto il sole e morire tra le viole, e morire tra le viole.
Distributore di benzina. All'entrata dello spiazzale c'è un motorino con un uomo alla guida, fermo. Ha un'espressione stanca. Guarda il benzinaio accanto alla pompa che lo sta aspettando, ma lui non si avvicina.
Ci sono due cose che non riesco a fare più man mano che passano gli anni e la mia pigrizia cresce. Mettere benzina e fare il bancomat. E così tutti i giorni il mio cervello è impegnato a occuparsi del bancomat e dei distributori di benzina. Ci passo, li guardo, penso che non ce la faccio a fermarmi, spegnere il motore, scendere dal motorino, digitare il PIN oppure aprire il serbatoio. Sono azioni semplici, quotidiane, ma io non ho la forza di farle. Rimando. rallento, guardo lo sportello del bancomat, ho il benzinaio accanto alla pompa liberi che mi aspettano e mi dico domani. Non conteggio poi le volte in cui, quando sto per fermarmi, vedo che c'è qualcun altro a fare il prelievo o fare benzina, perché non prendo nemmeno in considerazione la possibilità di aspettare. E tutto ciò è insensato, lo so. Anche perché di continuo mi dico, devo fare benzina, devo fare il bancomat. Penso, ma che ci vuole? È possibile che sono diventato così pigro? E allora mi dico, domani lo faccio, giuro. Penso che dovrebbero inventare un servizio di consegna a domicilio di contanti e di benzina. Uno chiama e ordina a qualcun altro di prelevare al bancomat o di fare il pieno al motorino. Suonano la porta e ti danno i tuoi contanti. Suonano al citofono, tu scendi. Beh, sarebbe ancora meglio lanciare le chiavi dalla finestra e poi loro te la lasciano nella cassetta della posta. E così ti hanno portato la tanica e riempiono il serbatoio. Loro.
Resto a letto. Mentre sento già l'odore del caffè, ho tante cose da fare, ma non mi importa niente. Pigro come un gatto e di più. Dipingere la mia coscienza sociale o il buco dell'ozono. Quello che la gente dice adesso non mi piace. Mentre bevi il mio caffè, il tempo non ti perdona, non ti perdona niente. Non è mai pace, non è mai pace.
istantanee notturne per sognatori.
Una buia sala cinematografica. La luce del grande schermo illumina i volti degli spettatori delle prime file. C'è chi ha gli occhi lucidi dalla commozione. Una donna con un fazzoletto si asciuga una lacrima. Un uomo ha il viso tirato. Sembra essere a disagio.
Escludo dai film romantici che mi piacciono quella serie di film, e che non sono pochi, in cui il protagonista o la protagonista, ma più spesso è un uomo, riesce a scoprire attraverso amici o avendo ascoltato una conversazione oppure avendo spiato un diario, comunque attraverso un inganno, tutti i gusti della persona che ama. E per farla innamorare butta lì davanti a lei, con finta casualità, una dietro l'altra, tutte le cose che lei preferisce. Gli autori che ama, le canzoni che ama, i modi di fare che ama, le parole che detesta. Poi, non si sa perché né come, da qui si arriva al finale del film in cui i due si innamorano per davvero, superando l'inganno o anche grazie all'inganno. E io invece ritengo questo inganno insuperabile. Mi fa talmente soffrire che comincio a torcermi nella poltroncina del cinema. Sento ansia, disagio e non riesco a pensare, a credere possibile, ad accettare che la persona ingannata riesca comunque a innamorarsi dell'altra, anche se poi ha scoperto l'inganno.
Cose che abbiamo in comune sono 4.850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo è troppo bello. Le cose che abbiamo in comune sono facilissime da individuare. Ci piace la musica ad alto volume, fin quanto lo stereo la può sopportare. Ci piace Daniele, Battisti, Lorenzo, le urla di Prince, i Police. Mettiamo un CD prima di addormentarci. Il nostro risveglio deve essere lì, perché quando io dormo, tu dormi. Quando io parlo, tu parli. Quando io rido, tu ridi. Quando io piango, tu piangi. Quando io dormo, tu dormi. Quando io parlo, tu parli. Quando io rido, tu ridi. E quando io piango, tu ridi. Le cose che abbiamo in comune sono così tante che quasi spaventa. Entrambi viviamo da più di 20 anni ed entrambi comunque da meno di 30. Ci piace mangiare, dormire, viaggiare, ballare, sorridere, fare l'amore. Lo vedi, sono tante le cose in comune che farne un elenco ci vogliono almeno 3 ore. Ma allora cos'è? Cosa ti serve ancora? A me è bastata un'ora. Le cose che abbiamo in comune, ricordi, sei tu che per prima l'hai detto. Dicevi: ma guarda, lo stesso locale, le stesse patate, lo stesso brachetto. Ad ogni domanda una nuova conferma, un identico ritmo di vino e risate. Poi l'emozione di quel primo bacio, le labbra precise, perfette, incollate. Abbracciarti, studiare il tuo corpo, vedere che il viso eri già tutta rossa. Intanto scoprire, stupito e commosso, che avevi le mie stesse identiche ossa. Allora ti chiedo, non è sufficiente, cos'altro ti serve per essere certa? Con tutte le cose che abbiamo in comune, l'unione fra noi non sarebbe perfetta. Quando io dormo, tu dormi. Quando io parlo, tu parli. Quando io rido, tu ridi. Quando io piango, tu piangi. Quando io dormo, tu dormi. Quando io parlo, tu parli. Quando io rido, tu ridi. Quando io piango, tu ridi. Ma allora cos'è? Cosa ti serve ancora? A me è bastata un'ora. A me è bastata un'ora. Le cose che abbiamo in comune sono 4.850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello. Troppo bello. piango, tu ridi. Troppo bello.
Sopra l'altro. Su ognuno ci sono un ragazzo e una ragazza. In quello sotto il ragazzo sta guardando verso l'alto la ragazza. Lei, sporgendosi, gli sta dicendo qualcosa.
Mi piacciono tutte le donne che vivono nel mio quartiere. Tutte, nessuna esclusa. Giovani, anziane, alte, basse, belle, brutte, simpatiche o dal pessimo carattere. Mi piacciono anche quelle che non mi piacciono. E invece, man mano che abitano più distanti, mi piacciono di meno. È la prima cosa che chiedo quando incontro qualcuna. Dove abiti? Quelle che abitano lontano o lontanissimo non mi piacciono. E se mi piacevano prima che mi dessero l'indirizzo, poi non mi piacciono più. In amore, la questione più importante per quanto mi riguarda è la distanza. È un criterio, discutibile, ma non me lo sono imposto. È conseguenza di un istinto. La regola unica che mi sono dato non è conseguenza di fatti accaduti, ma al contrario del mio istinto sentimentale. Non mi sono mai innamorato, fin da piccolo, di bambine, ragazze o donne che abitavano molto lontano. E sono sempre stato fortemente attratto da qualsiasi donna abitasse nei dintorni. Cioè, per capirci, quando ero ragazzo, a un certo punto mi sono fidanzato seriamente con la ragazza che stava al piano di sopra. Fino a ora rimane il periodo più felice della mia vita. Abitava nel mio stesso stabile. Ci siamo lasciati soltanto quando lei si è trasferita, troppo lontano. Mi dispiace, ho detto, ti amavo. E non mi ami più, ha detto lei. Non ho risposto, ma era così. Lei voleva dirmi, mi amavi soltanto perché abitavamo al piano di sopra? Ma non l'ha detto. Ha capito che la questione messa così era rozza. Mentre dentro di me era più complessa, aggrovigliata. Però, nella sostanza, il risultato di questo groviglio era che se fosse rimasta ad abitare lì, sarei stato con lei per tutta la vita. E di sicuro l'avrei sposata, ci avrei fatto dei figli. In effetti, sposarmi o andare a vivere insieme è il mio vero e unico obiettivo nella vita, perché risolve direttamente il problema. Vivere nella stessa casa è la perfezione finale che il mio criterio può raggiungere. Stare sempre insieme, andare al massimo nell'altra stanza a cercarla, non avere più paura che qualcuno chieda «mi riaccompagni?».
Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti, ma alberi, alberi infiniti. Quando sei qui vicino a me, questo soffitto viola no, non esiste più. Io vedo il cielo sopra noi che restiamo qui abbandonati come se non ci fosse più. Più niente al mondo, suona un'armonica, mi sembra un organo che vibra per te e per me, su nell'immensità.
te e per me.
Per vedere cosa può essere successo. Si intravedono espressioni di automobilisti, chi incazzate, chi rassegnate. Ce n'è uno che ha un pacchetto di patatine in mano, se ne sta portando una alla bocca. Sembra quasi essere felice di trovarsi lì.
Il posto dove mi sento più a casa, dopo la mia casa, è l'autostrada. In autostrada si può mangiare, dormire, fare pipì, prendere dei grandi svincoli, uscire e rientrare. E intanto però sei dentro. Il fatto di entrare a un casello e uscirne a un altro, il fatto quindi che ci siano come dei posti di blocco e quindi si è dentro qualcosa, mi fa stare tranquillo. Sento da molti anni che qualcuno preferisce fare la strada normale, la provinciale, la statale, passare attraverso i paesini, scendere, salire, fermarsi a dormire da qualche parte, scoprire posti mai visti. E li capisco, è divertente. Ti sembra di tornare indietro nel tempo e poi conosci dei luoghi che non avresti mai conosciuto. Ma vuoi mettere con quella strada dritta Isoradio, il pannello luminoso che ti minaccia se non allacci le cinture, il rustichella e il fattoria con la Coca-Cola alla spina che significa un po' sfiatata, l'area di sosta, l'occhio sul tachimetro perché ti dimentichi il limite di velocità, il cretino che sorpassa a destra e ti permette di sfogare un po' di rabbia accumulata. E poi, vuoi che guidi un po' io? Sei stanco? Ci vogliamo fermare? Facciamo benzina adesso o alla prossima area di servizio? L'acqua l'hai presa? Ci fermiamo per un caffè così ci sgranchiamo un po' le gambe? In autostrada si fanno molte domande, si è gentili, si va dritti verso una meta. E la meta è chiara, è indicata dai pannelli verdi che cominciano ad avvisarti alcuni chilometri prima.
La linea bianca sul grigio dell'asfalto è interminabile, mi sembra di vederla scorrere negli occhi da un'eternità. È sempre pomeriggio, sono in pieno viaggio, arriverò stanotte. L'autostrada da qui è l'unica certezza che ho di vederti anche oggi, di stare un'altra notte con te. Se no cos'è in mezzo a questo fiume di automobili che non mi fa sentire i chilometri e mi porta da te. Storia è molto più forte dei dubbi che uno ha. Rimanere solo, perdere altro tempo, non conoscere la verità. L'autostrada così è l'unica risposta che ho per incontrarci negli occhi, per stare un'altra notte con te. Se no cos'è in mezzo a questo fiume di automobili che mi fa respirare pensandoti e mi porta da te e non mi fa sentire i chilometri e mi porta da te.
Supermercato affollato, alle casse file di gente con carrelli stracolmi, al bancone della frutta un uomo con un carrello ancora semivuoto guarda attentamente delle mele con l'espressione di chi non sa cosa scegliere.
Non immaginavamo che per scegliere un prodotto al supermercato, tipo un'acqua minerale o una mela, si dovesse tenere conto di così tanti fattori, testimonianze incrociate, dubbi atroci, fino a comprare qualcosa di abbastanza soddisfacente, con la sensazione che da qualche altra parte di sicuro ci sarà qualcosa di più soddisfacente. Per scegliere una banca, un volo nazionale o intercontinentale, un paio di jeans, un'offerta di una compagnia telefonica, un frigorifero, un abbonamento a una TV satellitare oppure on demand, bisogna tener conto di così tante variabili e trappole possibili e confronti all'americana, per poi scoprire che su nessuna delle piattaforme esiste la serie TV di cui ti hanno tanto parlato e che vorresti vedere, e che il frigorifero non ha un congelatore abbastanza capiente, e il volo prevede 2 notti di pernottamento a Stoccarda e nessuno te l'aveva detto. Non sai quale tipo di yoga fare, quale succo di frutta contiene almeno un po' di frutta, quale bicicletta non rubano, quale moto è ecologica, quale riso, quale birra artigianale. Forse il numero delle birre artigianali in Italia dà un'idea precisa del concetto di complessità. E poi quale casco, quale partita di calcio, quale film solo tra quelli usciti e questo fine settimana, e quale notizia credibile, e quale pane davvero integrale, quale medicina oltre a far bene non fa male, quale assicurazione, quale contratto di lavoro, quale crema per le mani. Non per essere nostalgici, ma quando spalmavamo la Nivea era tutto più semplice. e poi non sai a cosa sei allergico, e dopo aver fatto ogni tipo di prova allergica non sai a cosa sei allergico, senza più prospettive. L'offerta di qualsiasi cosa si fa man mano gigantesca e aggrovigliata. E poi ci sono sempre almeno tre amici che sono pronti a dirti: se lo dicevi a me, ti procuravo la soluzione migliore, perché non me lo hai detto? Ormai hai fatto una cazzata.
Supermarket giovedì, tu lavori lì, direttore, tu lo sai.
Polaroid, istantanee notturne per sognatori.
Una via romana molto trafficata, in mezzo alle auto un uomo in motorino, seduto dietro un bimbo avvinghiato a lui.
Siamo sul motorino, stiamo tornando a casa. Mio figlio è dietro, avvinghiato a me perché così gli ho ordinato. E dice a un certo punto, quasi urlando per farsi sentire: papà, tu preferisci i sogni belli o i sogni brutti? Io rispondo: i belli, certo. E lui: io i brutti, perché quando ti svegli è stupendo capire che non era vero, mentre invece quando ti svegli dai belli vedi che non era vero e ti dispiace. E quando ti raccontano sogni così, Ero a casa, ma non era casa mia. Era la casa di mia sorella, che sta in Canada. Però era Roma, ma io non ero io adesso, ma quando ero bambino. Però avevo l'orologio di mio padre, che però, anche se io so che era di mio padre, in quel momento pensavo che fosse di Rosanna, la vicina di casa di quando stavo in quell'altra casa. E a un certo punto andavo in cucina, ma era la cucina del ristorante di Bottura, cioè non c'era Bottura. E né io ci sono mai stato nel suo ristorante, ma io nel sogno sapevo che la mia cucina era la cucina di Bottura, e allora lo chiamavo urlando, ma sentivo qualcuno scendere le scale, e solo che continuava a scendere e non arrivava mai. E io mi rendevo conto che quello che avrei visto tra poco non sarebbe stato né Bottura, né mio padre, né mia sorella, ma qualcuno che non volevo vedere. E poi mi sono svegliato. E tu, per cortesia, dici chissà cosa significa.
Yes, stars shining bright above you. Night breezes sing to whisper I love you. Birds singing in the sycamore trees. Dream a little dream of me, yes. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear, still craving your kiss. Longing to linger till dawn, dear. Just saying this, yes. Sweet dreams till sunbeams find ya. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Till dawn, dear, just saying this, yes. Sweet dreams till sunbeams find ya. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me.
Piccola cucina, un uomo si guarda in giro sconsolato. Dalla porta a finestra si intravede il mare.
Perché esseri umani che vivono in una casa dove vivono bene, dove hanno tutto quello che serve, le comodità, gli spazi, dove si sanno muovere e dove tornano ogni sera per ritrovare il respiro regolare, perché decidono per 2 settimane d'estate di abbandonarla e di andare in un'altra casa a centinaia di chilometri di distanza? in una casa più piccola, più buia, dove non c'è niente e non è possibile regolare l'acqua e ci sono dei copriletti orribili e per trovare le tazzine per il caffè ci vuole la caccia al tesoro, dove i letti sono concavi e si torna con un forte mal di schiena. Però c'è il mare. Ma già dal tono della risposta si capisce che non ne valeva la pena.
Una giornata al mare, solo e con mille lire, sono venuto a vedere questa qua e la gente che c'è. Sole che splende più forte, il frastuono del mondo cos'è? Cerco ragioni e motivi di questa vita, ma l'epoca mia sembra fatta di poche ore. Cadono sulla mia testa le risate delle signore. Guardo una cameriera, non parla, è straniera. Dico due palle ad un tizio seduto su un'auto più in là, un'auto che sa di vernice, di donne, di velocità. Più in là sento tuffi nel mare, nel sole o nel tempo chissà, bambini gridare, palloni danzare. Tu sei rimasta sola, dolce Madonna sola, nelle ombre di un sogno, forse di una fotografia, lontani dal mare, con solo un geranio e un balcone. Ti splende negli occhi la notte, tutta una vita passata a guardare le stelle lontano dal mare, e l'epoca mia e la tua e quella dei nonni, vissuta negli anni a pensare. Una giornata al mare, tanto per non morire, nelle ombre di un sogno, forse in una fotografia, lontani dal mare, con solo un geranio e un balcone.
Una festa in un grande salone di un ricco appartamento. Donne e uomini vestiti tutti elegantemente. Quasi tutti hanno un bicchiere in mano. C'è un uomo che sta appoggiando il suo in un angolo quasi nascosto di una grande libreria in noce.
Vorrei essere ricordato quando sarò morto per la destrezza, l'intelligenza e la bravura, impareggiabile credo, che ho avuto fin da ragazzino. Si chiama talento, credo, nel cercare un posto strategico per il mio bicchiere durante le feste o le cene in piedi. Non è una dote naturale, ma frutto di studio, di concentrazione. È il risultato di aver presenziato a moltissime feste e di averle prese tutte sul serio, di averci creduto alle feste e alle cene in piedi. Quando arrivo, prendo un bicchiere e mi faccio versare del vino. Poi mi aggiro per la casa o per il locale alla ricerca di un posto strategico. Mi estraneo, saluterò e parlerò dopo. Ora cerco un posto molto in alto o molto nascosto o in un'altra stanza o in un punto così evidente che nessuno pensa che si possa mettere lì. Tutti gli altri invece affrontano la questione con superficialità. Appoggiano distrattamente il bicchiere sul tavolo o su uno scaffale dove ce ne sono tanti altri. E alle volte dopo un minuto si sono già dimenticati dove l'hanno lasciato. E se invece lo ricordano, non possono riconoscerlo tra tutti gli altri. E anche se lo riconoscono, il dubbio rimane. Il mio bicchiere invece è irraggiungibile, lontano, imprendibile, introvabile da chiunque altro. Per il resto del tempo rimango comunque teso, osservo il bicchiere, lo controllo, non riesco a parlare davvero con nessuno, ho paura che qualcun altro lo prenda o peggio qualcun altro abbia la mia stessa idea e lasci il suo bicchiere vicino al mio e poi non sappiamo più qual è il bicchiere mio e qual è il bicchiere suo. Ma non succede praticamente mai perché sono bravo. Mi diverto molto meno degli altri, ma sono bravo. I padroni di casa poi lo ritroveranno alcuni giorni dopo, a volte anche mesi dopo.
Ubriaco, accartocciato, e stanotte definitivamente perduto, innamorato, le mie labbra saldate alla tua bocca.
Un martini mescolato, tre gin tonic e ciupito di rito, sette vodka Red Bull nel palato, cosa rimane in bocca? Sei tu.
Sangue divino, sangue mio, appiccicoso, sangue arterioso, sangue vinoso. Le mie albe sono complicate, le mie sere alcolizzate.
Ma nei pensieri randagizzati, dove ricordi non sai se li hai vissuti.
Io potrò sempre riconoscere te, perché sei così fragile almeno quanto me. Voglio brindare a questa favola, qui sul muretto della Larsena. Voglio cantare, sono fuori, e le feste dentro ai tram. C'è la mia vita un voto a perdere, a me mi viene da sorridere. Forse perché tu sei di vetro, amo svuotarti la testa in su. Lala, io voglio solo e soltanto da bere. Voglio solo che riempi il bicchiere. Voglio stringere forte l'amore. Voglio solo un po' riderci su. Lala, io voglio solo e soltanto da bere. Voglio solo che riempi il bicchiere. Voglio stringere forte il mio amore. Per cantare, per riderci su.
Uno dei momenti in cui sono contento di essere uomo è quando vado nei bagni pubblici di un aeroporto o di una fiera e vedo la lunga fila di donne in attesa fuori dal bagno delle donne, mentre in quello degli uomini non c'è mai nessuno. Quando passi un beige per l'apertura di un qualsiasi sportello automatico, sei in tensione perché sei convinto di non farcela passare in tempo e che si chiuda prima. E fai quella minuscola corsetta, quel saltello in avanti. Quando finisce il rotolino della carta del POS, proprio quando tocca a te a pagare, e quasi sempre non sanno dove sia quello nuovo, se lo dimenticano, o lo sa un altro, che però in quel momento non c'è. Mi piace tantissimo quando l'altoparlante in treno dice «itinere le frecce». Non capirò mai cosa vuol dire, ma mi piace. Perché le capsule dell'antibiotico sono bicolori se poi bisogna comunque ingerirle intere?
Quelle che avete ascoltato erano altre citazioni dal libro Momenti trascurabili, volume 3 di Francesco Piccolo, un libro, come dicevo all'inizio, uscito nel 2020 e che ha scaturito le istantanee la musica di questa notte qui a Popolaroid. Insomma, dopo momenti di trascurabile felicità e momenti di trascurabile infelicità, Piccolo ci ha regalato un altro terzo capitolo sui momenti trascurabili della nostra vita. E devo dire che, come i precedenti, anche questo libro mi ha molto divertito e mi sono anche divertito a interpretarlo e a trovare la musica. Mi auguro di aver intrattenuto e allietato anche voi in quest'ora. E vi ricordo che comunque l'intera puntata di questa notte, come sempre, la trovate in podcast nel sito della radio, nella pagina Trasmissioni, cliccando la lettera P. Lì troverete tutte le Popolaroid andate in onda dal 4 luglio fino ad oggi. Ora vado, ma poi torno. Settimana prossima, stessa ora, stessa radio. Fate dei bei sogni e ricordate che con Popolaroid ascolta e vedrai.
O meu nome é Basilio, ma me magi Felicia mi chiamava Basoluzzo. Come un uomo du scoglio che c'è tra Panarea e Stromboli. Io da piccirino ballerino voleva fare, ma me padre Benedetto disse: ci manca solo un figlio ballerino. A 16 anni voleva fare un chef, ma me padre disse: in ta cucina ci sta la femmina. A 18 anni arrivarono i radiolibri e io mi misi a fare un disc jockey. E me padre mi domandò: ma che sto travaglio è? A 40 anni incontrai un teatro e mi misi a fare l'attore. Mio padre non disse più niente, scottio la testa e basta. E ora, a 66 anni, sopra a mia papedda, insieme a mia moglie Tiziana, faccio un ballerino, un chef, un disc jockey e l'attore, con sanno pane consato e con tanno conti. E grazie a mia apa tornai pure un tarradio, ca a popolare, a fare Popolaroid.
E sono sicuro che ora mio padre, da lassù, nel cielo, finalmente ride e fischia come solo lui sa fare.
Entrare dentro i fili di una radio e volare sopra i tetti delle città, incontrare le espressioni dialettali, mescolarmi con l'odore del caffè. Fermarmi sul naso dei vecchi mentre leggono i giornali. E con la polvere dei sogni volare, volare, al fresco delle stelle anche più in là.